Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Salve.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ho paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Tana mia, por lo menos date cuenta. Tana mia, por favor, me déjame respirar. Tú me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mia, corazón está sufriendo. Tana mia, por favor.
La prigione è un tempo che sembra fermo.
lottare ancora, vuol dire organizzarci.
E allora buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e oggi è mercoledì e come ogni mercoledì dalle frequenze di Radio Onda Rossa va in onda la conta trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Inizieremo questa puntata con una corrispondenza per un'iniziativa che si svolgerà venerdì questo, perché in occasione dei tre giorni dell'ONU, tre giorni di mobilitazione dei carceri italiane, 24, 25 e 26, anche perché il 26 è il giorno internazionale dichiarato dell'ONU contro la tortura e quindi anche contro i trattamenti degradanti nelle carceri, in particolare in Italia, siccome esiste l'ergastolo. L'ergastolo è ritenuto un trattamento tra i più feroci e degradanti, perché appunto è ritenuto infliggente sofferenze inaudite e quindi poi senza speranza. L'Italia è ormai rimasto l'unico paese europeo a mantenere questa sorta di pena di morte differita. E dunque un gruppo di compagni, gente che si muove contro il carcere, associazioni ed altro, si recherà all'ergastolo di Santo Stefano, un vecchio, sapete, il carcere di Ventotene, all'interno dell'isola di Ventotene, uno dei più vecchi carceri e uno dei più vecchi ergastoli, dal 1795 è presente quella struttura, ha funzionato fino al 65, al 965 e poi è stata chiusa ed è rimasto un monumento nazionale. Bene, alcuni si recheranno lì portando un fiore, perché all'interno di questo ergastolo, l'ergastolo sapete a fine pena mai, quindi i detenuti ergastolani entravano in quel carcere e ci morivano anche, quindi annesso all'ergastolo vi è un cimitero, cimitero proprio annesso, no? Cioè c'è l'ergastolo e il cimitero annesso, perché appunto dall'ergastolo si usciva soltanto per andare al cimitero e quindi è chiaramente esplicativo che è una pena di morte differita l'ergastolo. Bene, quindi faranno questa sorta di di presenza, di iniziativa per sottolineare il fatto che questo paese ha ancora questa pena tremenda, insomma, questa pena di morte differita, che appunto se ne chiede l'abolizione. Cerchiamo adesso di metterci in collegamento con chi sta organizzando queste cose, un po' di musica e ci sentiamo tra un po'. We'll be right back. E allora, eccoci, abbiamo predisposto il collegamento, stiamo in collegamento con Nicola Valentino, che salutiamo. Ciao Nicola, buongiorno.
Ciao, ciao, salve a tutti.
Allora, buongiorno, dunque, dicevamo, in occasione di questa giornata che del 26 giugno, che l'ONU ha dichiarato giornata internazionale contro la tortura, e voi avete giustamente, come diciamo spesso da questi microfoni, individuato che l'ergastolo è una delle peggiori delle torture che esistono in questo paese. Perché appunto c'ha questa famigerato fine pena mai, quindi è una pena di morte differita, come più volte hanno dichiarato coloro che vi sono appunto costretti. E allora, vuoi raccontarci il perché avete scelto proprio Santo Stefano, uno dei più vecchi ergastoli della penisola, di questo paese, e con annesso il cimitero, e perché avete pensato di fare questa iniziativa per contrastare, cioè per cercare di battervi per l'abolizione dell'ergastolo?
Lì praticamente tutto nasce con un viaggio precedente a questo, uno dei più antichi, il primo ergastolo costruito sul territorio italiano dai Borboni nel 1795, che è appunto l'ergastolo di Santo Stefano. Ora, poco fuori dall'ergastolo, seguendo un viottolo, si arriva nel cimitero degli ergastolani, cioè delle persone che morivano all'ergastolo di Santo Stefano e che venivano seppelliti, non avendo il fine pena mai, porta le persone progressivamente a perdere relazioni sociali, rapporti con la famiglia, quindi a rimanere soli, a morire in carcere soli. E queste persone sono state poi sepolte in questo cimitero senza nome, cioè le tombe, alcune file di tombe che si vedono dentro questo cimitero sono tombe senza nome, alle quali sono state messe, su queste tombe sono state messe delle croci. La cosa interessante è anche questa storia: chi ha messo queste croci? Le croci sono state messe da un ex agente di custodia che per un po' di tempo è vissuto come un eremita all'ergastolo di Santo Stefano, quando l'ergastolo di Santo Stefano nel 1965 è stato chiuso. E però c'è questo cimitero di tombe senza nome. Allora, questo luogo è un luogo fortemente simbolico, perché fa vedere in modo chiaro, in modo crudo, forte, quello che oggi è l'ergastolo, considerando che per le 1500 persone all'ergastolo, più di 1000 di queste 1500 persone hanno quell'ergastolo che si chiama ergastolo stativo, cioè l'ergastolo senza alcuna possibilità di beneficio, senza alcuna possibilità di uscita, e quindi queste 1000 persone ergastolani moriranno in carcere.
E quindi,
allo stato attuale,
avranno anche loro il cimitero annesso al carcere.
Avranno anche loro il cimitero annesso, se perderanno i rapporti, se col passare degli anni perderanno i rapporti con i familiari e con tutti, saranno anche loro, avranno quel destino, avranno quell'esito. Per cui ci è sembrato importante andare lì, portare un fiore sulle tombe di questi ergastolani, documentare questa esperienza per far vedere, con una storia che viene dall'origine dell'ergastolo, dal passato, far vedere quello che oggi è l'ergastolo.
Certo. Senti, l'elemento altrettanto forte simbolicamente, il fatto che queste persone siano state sepolte senza nome, in realtà l'ergastolano, viene nel momento a cui che viene condannato all'ergastolo, in realtà scompare, cioè non è più una persona con relazioni, perché rimarrà sempre in quella cella e poi il trapasso sarà al cimitero. Quindi è proprio, cioè, non è casuale il fatto che l'abbiano messo delle tombe senza nomi, semplicemente perché appunto sono state cancellate come persone.
Esatto, quello che dici tu è esatto, perché con la pena, con la condanna all'ergastolo, c'è una cancellazione della persona, si decreta la sua morte sociale e la sua morte civile. Il fatto che queste tombe sono senza nome non è un caso, perché anche questo aspetto di questo cimitero fa vedere la natura profonda dell'ergastolo.
Certo. Ancora oggi, tra l'altro, tutti coloro che sono condannati o condannati all'ergastolo perdono tutti i diritti civili, quelli di cui godono normalmente i cittadini. Quindi sono poi per alcuni oggi c'è la possibilità, per quelli che non hanno l'ergastolo stativo, c'è anche la possibilità di uscire con un meccanismo molto farraginoso, no? La condizionale, eccetera. Tuttavia continuano ad aver annullate tutte le, non possono votare più, non possono godere del diritto di proprietà, della patria potestà, tutti quei diritti di cui godono il cittadino normale e anche il cittadino detenuto, se però ha una pena diversa dall'ergastolo. Quindi permane questa, pure oggi nel 2011, in stati che si dicono democratici e non più borbonici, perlomeno qualcuno ritiene che ci sia stata un passaggio dallo stato borbonico a questo, tuttavia rimane questa cancellazione e questo annullamento di persona, che contrasta fortemente con, che so, con tutto quello che poi si afferma a parole, no? Sul senso nel rapporto tra Stato e cittadino.
Sì, viene cancellato uno degli articoli della Costituzione che dice che appunto la pena non deve avere questa irreversibilità. Tu giustamente dicevi che anche le persone che possono, che non rientrano in quei reati, che sono reati che non danno speranza, che di alcuna possibilità di uscire dall'ergastolo, anche chi ha ancora questa possibilità, però diciamo comunque la vita della persona quando viene condannata all'ergastolo non è una certezza che questa persona possa un giorno uscire, non è come una persona che ha un fine pena certo, che quindi dopo 20-30 anni può uscire. La vita di qualunque ergastolano è una vita che è completamente nelle mani dell'istituzione. Se un giorno potrà uscire sarà, semmai lo deciderà, a discrezione di un magistrato di sorveglianza, di un tribunale di sorveglianza. Quindi per queste altre persone c'è, come dire, un'indeterminatezza della pena che li colloca in rapporto con lo Stato in una posizione di proprio di schiavitù. La loro vita è nelle mani dell'istituzione e non sanno, non hanno alcuna certezza un giorno, anche dopo 30 anni, considera che oggi sono all'ergastolo, anche non all'ergastolo stativo, ergastolani da 40 anni, da 30 anni che si trovano all'ergastolo. Quindi l'ergastolo è una tortura a tutti gli effetti, è una pena che esiste, molti dicono che non esiste più, c'è questa narrazione ambigua che racconta che l'ergastolo non esiste più. Con questa iniziativa vogliamo far vedere che esiste e che in un certo senso è rimasto immutato dal 1700 ad oggi.
Nicola, ciao, sono Laura, un'altra voce, ciao, che collabora, Laura, qui alla Conta. Abbiamo avuto modo di conoscerci una volta a Viterbo in altre situazioni.
Comunque, sì.
Ciao. Senti, niente, stavo pensando, no, a proposito di questo fatto di questi ergastolani senza nome, no? E mi è venuto in mente, che tra l'altro ce l'ho qui sotto mano perché per altri motivi l'avevo portato e ce l'ho spesso con me, il tuo libro sull'ergastolo. E ci sta un capitolo che tu hai intitolato Il Marchio, e appunto racconti come una volta si tatuavano praticamente anticamente i detenuti e gli ergastolani, e tu sottolinei appunto, dici, nel nostro secolo il mai è scritto in sentenza ad accompagnare come un marchio indelebile il corpo del condannato. Quindi stavo pensando, no, riflettendo, che paradossalmente proprio questi invisibili, più invisibili che mai, tant'è che ci sono queste tombe senza nome, invece hanno proprio una sanzione della pubblicità, perché appunto dice che recuperando il costume usato, dici tu, per le vecchie pene infamanti, la sentenza di condanna all'ergastolo è l'unica, guarda caso, è l'unica per cui è ancora prevista la sanzione della pubblicità. Difatti dice, viene eseguita mediante l'affissione della sentenza, per chi non lo sa lo sottolineo, cioè lo hai sottolineato te in questo titolo Il Marchio, dice, viene eseguita dunque mediante l'affissione della sentenza nel comune dove è stata pronunciata, sì, in quello dove il delitto è stato commesso e nel comune dell'ultima residenza del condannato. La sentenza viene anche pubblicata per una sola volta in uno o più giornali designati dal giudice. Ecco, stavo riflettendo appunto sul paradosso, no? E loro da morti non si conosce neanche il nome, quando poi invece il nome l'hanno spalmato e pubblicato in tutte le situazioni. Mi sembra veramente allucinante.
è interessante l'osservazione che fai, è importante perché c'è praticamente con la sentenza questa messa al bando, cioè cosa si dice in sostanza alla collettività? Queste persone con questo nome noi le dichiariamo bandite dal consorzio umano. Nel momento in cui avviene questa espulsione dal consorzio umano, di queste persone bisogna dimenticarsi anche il nome. La sentenza, l'atto del bando in sostanza dice socialmente: di queste persone dimentichiamoci anche il nome, ora che sappiamo che le abbiamo messe fuori dalla società dimentichiamoci anche il nome, perché da questo momento in poi sono i cosiddetti mostri, quelli. Prima di ogni sentenza di ergastolo c'è sempre un processo mediatico di mostrificazione.
Certo.
Questi sono i mostri che vanno messi al bando e dei quali bisogna cancellare anche il nome, dimenticarsi il nome.
Certo. Allora, Nicola, senti, dunque intanto diamo qui, ce lo dici tu brevemente, il cioè questo tour che farete con partenza da Formia alle 9.15, a Ventotene alle 11.15 e poi si arriverà lì, si prende la lista. Scafo, si arriva a Ventotene e sarà la visita appunto a questa situazione. Quali sono le associazioni che partecipano per ora a questo?
Allora lì praticamente hanno aderito, diciamo la cosa è stata promossa dall'Associazione Liberarsi di sì. Firenze, che anche poi in contatto con i detenuti nelle carceri ha anche lanciato questa mobilitazione rispetto alla giornata dell'ONU contro la tortura. Hanno aderito un centinaio tra persone e associazioni, anche se non hanno le persone singole hanno la possibilità di venire. Per il momento abbiamo tra le 15 e le 20 persone che invece hanno dato la conferma che sicuramente partiranno alle 9.15 da Formia per andare a Ventotene, come dicevi tu, poi il trasbordo a Santo Stefano, la direzione del parco di Ventotene e Santo Stefano ha accettato di portarci a visitare il cimitero e quindi lì porteremo dei fiori, l'iniziativa si chiama Porta un fiore per l'abolizione dell'ergastolo e sarà letta anche una lettera di tutte le associazioni detenuti che hanno appoggiato questa iniziativa a sostegno dell'iniziativa, quindi questo gruppo di persone va anche a nome, gli atti che farà sono anche fatti a nome di quest'area più vasta di persone. Poi ognuno dirà un pensiero, una preghiera a seconda della sua esperienza, cultura, quello che vorrà fare per testimoniare la sua presenza in quel luogo, che è un luogo particolarmente drammatico anche dal punto di vista dell'esperienza. Poi si ritorna in giornata, ecco, volevo dire a chi volesse venire a partecipare a questa esperienza che poi si ritornerà, si riprende verso le 16.30 di nuovo il traghetto da Ventotene, si torna a Formia. Quindi chi vuol venire da Roma può tranquillamente poi venire perché si rientra in giornata.
Sì, verso le 19.30 si sta a Roma, per chi di Roma, sì, chi sta a Napoli più o meno alla stessa ora.
Sì, sì, esatto.
Senti, possiamo dare il numero per chi volesse ancora aggregarsi, il numero per telefonare ed eventualmente prenotare questo ed aggregarsi.
Guarda, lì c'è il numero, ora non so se tu l'hai a disposizione.
Ce l'ho qui a disposizione, lo posso dare.
Il numero dell'Associazione Liberale.
E la diamo subito.
Okay. E così raccolgo le iscrizioni.
D'accordo.
Per il momento vengono persone di tutti i tipi, artisti, viene una persona che ha fatto una tesi sull'ergastolo, vengono esponenti di alcune associazioni. Questo gruppo di 15-20 persone è un gruppo variegato, questo è importante perché è anche un spaccato complesso della società.
Certo. D'accordo, ti ringrazio Nicola e poi casomai al ritorno ci faremo un'altra chiacchierata per capire che impressione va fatto, anche se non è che cose inaspettate, però è importante sempre.
Noi documenteremo poi
questo. Infatti. Ti ringrazio Nicola, buona
grazie a voi.
Buona iniziativa.
Grazie a voi.
Ciao, grazie.
Buona giornata. Arrivederci.
E allora salutiamo Nicola. Chi volesse aggregarsi a questa comitiva, diamo il numero, quindi prendete carta e penna se volete, è un telefono cellulare dell'Associazione Liberarsi di Firenze, è 366-493-7843. E lo ripetiamo, quindi 366-493-7843. Questo è il telefono per telefonare all'Associazione Liberarsi, e se qualcuno vuole, appunto, può prenotare, può aggregarsi a questa comitiva. Dunque, dicevamo, allora, questi giorni, questo fine settimana, presenta moltissime iniziative, perché appunto intanto perché le carceri italiane da ormai una ventina di giorni, come abbiamo dato più sempre da questi microfoni diciamo informazione, sono in mobilitazione, in lotta, in primo luogo contro il sovraffollamento e le condizioni di vita inaccettabili che si vivono nelle carceri italiane. L'alto numero dei suicidi e delle morti in carcere per cause da accertare, come si dice in termine burocratico, però sappiamo per condizioni invivibili che si vivono dentro al carcere, e anche perché proprio la sottrazione della libertà è una delle, anche questa per noi è una vera e propria tortura. Insomma, comunque, la giornata internazionale, che è il 26, dichiarata dall'ONU giornata contro la tortura e contro i trattamenti degradanti, quindi diciamo la condizione detentiva in questo paese c'entra a pieno titolo, quindi è un po' una giornata contro come lo Stato italiano, i governi italiani trattano coloro che sono reclusi nelle carceri di questo paese, e quindi è una giornata che presuppone, dovrebbe vedere tantissime iniziative. Alcune ci sono, avete sentito lo spot prima della trasmissione, ne parleremo, poi leggeremo anche il comunicato. Vi è anche una giornata che mette insieme un sit-in, una presenza sotto il CIE di Ponte Galeria, che è il centro di espulsione qui vicino Roma, da partire dalla mattina, e poi il pomeriggio lo stesso gruppo, più tutti coloro che vorranno aggregarsi, si sposterà a Rebibbia, sotto il femminile di Rebibbia, in via Bartolo Longo 92, anche qui per solidarizzare contro i detenuti in lotta e per esprimere appunto questa diciamo volontà di lotta contro a proposito di questa giornata, ma soprattutto per solidarizzare con chi appunto da giorni è in lotta in tutte le carceri di questo paese. Tuttavia, questa giornata, la giornata internazionale dell'ONU contro la tortura e i trattamenti degradanti e disumani, ha dato modo di mettere in moto anche alcune dinamiche di carattere, chiamiamole così, istituzionali. Perché? Perché c'è un fatto che, diciamo anche questo da anni, questo lo diciamo ormai da anni, quando non ne parlava nessuno in questo paese, addirittura dal tempo quando successero, esattamente 10 anni fa, quando successero i fatti di Genova, ricordate, tra qualche giorno ricorrono 10 anni dalla mattanza che le forze dell'ordine fecero nei confronti dei manifestanti durante la manifestazione contro il G8 a Genova nel luglio del 2001. Bene, allora cominciammo a urlare con tutta la nostra voce, però eravamo isolati, poi man mano la cosa ha preso piede, il fatto che in Italia, quando le forze dell'ordine aggrediscono delle persone civili, può essere una manifestazione, ma possono essere anche persone fermate per un controllo dei documenti o arrestate, insomma, se si esercitano violenza nei confronti di queste persone, singole o collettive, in questo paese nei confronti delle forze dell'ordine che si diciamo, rendono responsabili di questi maltrattamenti, c'è solo appunto il reato di maltrattamento, un reato che prevede una pena irrisoria, piccola, e questa è stata, diciamo, la pena, diciamo, la, il reato con cui sono stati incolpati le forze dell'ordine per la mattanza fatta a Genova, alla scuola Diaz e a Bolzaneto, alla caserma di Bolzaneto. Gli altri paesi, e soprattutto quasi tutti i paesi europei e in altri paesi nel mondo, è stato inserito invece nei vari codici penali il reato di tortura. Attenzione che il reato di tortura, ora noi sapete che non abbiamo molta simpatia per i codici penali, soprattutto quando questi prevedono tantissimi reati, perché non è che il codice penale che riesce a sistemare, a regolare la convivenza tra le persone, è tutt'altro il discorso, sono relazioni economiche, sono relazioni sociali, sono relazioni di potere da far scomparire, insomma il discorso è diverso. Tuttavia questo è l'unico reato, il reato di tortura, che è reato esclusivamente a carico delle forze dell'ordine, non è possibile applicarlo a persone singole, cioè se una persona, un singolo cittadino mena, usa maltrattamenti a un altro cittadino, non scatta. Il reato di tortura scatta quando una persona è in piena e totale disponibilità di un'altra, quindi vale proprio per le persone arrestate, fermate, insomma per coloro che sono in consegna delle forze dell'ordine. Questo perché è stato fatto questo reato in tutti i paesi europei e anche nel resto del mondo, per cercare di frenare l'eccessiva, appunto, brutalità delle forze dell'ordine, quindi dell'organo dello Stato, che spesso appunto producono morti, come infatti producono in Italia. In Italia questo reato non c'è, e allora ha messo in moto questa giornata internazionale contro la tortura anche a delle iniziative a carattere, diciamo, parlamentare, perché sì, alcune forze politiche spingono perché si, forze politiche minoritarie, perché non sono d'accordo i grandi partiti, né di destra né di sinistra, non sono d'accordo, perché vogliono tenersi buone le forze dell'ordine, diciamo, da loro, perché è un reato che va soltanto contro di loro e contro le forze dell'ordine, appunto polizia, carabinieri, quelli che possono prendere in consegna, arrestare delle persone, contro le guardie carcerarie, eccetera. E quindi si vuole introdurre questo nel codice penale, questo reato di tortura, ma dal punto di vista governativo e anche dei grandi partiti nicchiano. C'è poi un altro intervento di Patrizio Connella, che è presidente di Antigone, che lega il giorno contro il giorno contro la tortura alle mobilitazioni in corso nelle carceri, perché in realtà porta un elemento che non è venuto in maniera così esplicita, così forte, dalle iniziative delle carceri. Questo tipo di protesta attualmente non ha ancora selezionato con chiarezza, come è stato in altri periodi, una piattaforma rivendicativa. Semplicemente chi sta lottando in carcere sottolinea la sofferenza, il malessere, stiamo male e quindi vogliamo un cambiamento. In realtà sotto sotto che cosa c'è? Ci sarebbe da mettere le mani sul codice penale nel suo complesso. Allora, è da tenere presente, molti fanno finta di non saperlo, molti non lo sanno realmente, che in Italia, siamo nel 2011, quindi dal 45 sono passati diversi anni, tuttavia in questo paese, Italia, vi è ancora vigente il codice penale scritto nel 1931, diciamo in pieno periodo fascista. Quindi è ancora quello firmato da Mussolini, nonostante le commemorazioni del 25 aprile e le altre baggianate che purtroppo si fanno, perché sono baggianate se non hanno al fondo la rottura con quel regime, il cui principale sostegno di quel regime era il codice penale, che è ancora lo stesso. Sono passati governi di destra, di sinistra, di centrosinistra, di centrodestra, il codice penale è ancora quello di Mussolini. E allora giustamente Patrizio Connella dice il problema sarebbe mettere mano al codice penale. Perché? Perché questo codice penale ha dei reati che sono completamente scomparsi in altri ordinamenti giudiziari di altri paesi normali, insomma, no? In Italia rimangono e sono tipici dei regimi fascisti. Per esempio i reati associativi sono soltanto in Italia. I reati associativi sono, per esempio, il reato con cui sono stati condannati dei compagni attiviste durante le manifestazioni a Genova, sempre allora sono stati condannati per un reato che esiste soltanto in questo paese, perché è di pura marca fascista, che è quello di devastazione e saccheggio, un reato che non esiste perché è un reato collettivo, un reato che non individua una precisa responsabilità del singolo, della persona imputata. Tuttavia in Italia ci stanno e ancora le corti condannano a numerosi anni. Ecco, quindi dice Parisonella, bisognerebbe mettere mano chiaramente a due cose: l'amnistia per svuotare le carceri e anche svuotare i procedimenti in corso che sono ammucchiati presso i tribunali, che sono tantissimi, ed anche mettere mano al codice penale, perché vi sono non solo i reati associativi, la lungaggine della carcerazione preventiva, dei reati che andrebbero chiaramente aboliti, cioè bisognerebbe riformare il codice penale. Ci sono stati fatti 4-5 tentativi anche abbastanza ponderosi per mettere mano e riformare il codice penale, tuttavia ancora rimane quello scritto da Benito Mussolini, questo per chiarezza con tutti coloro che si dicono antifascisti, ma io ho l'impressione che ve ne siano veramente quasi pochi, o addirittura non vi siano nessuno realmente antifascista, anche se a chiacchiere lo dicono, tra quelli per esempio che hanno calcato o calcano tuttora le istituzioni statali. Per esempio nel Parlamento non credo che ci siano mai stati dei veri antifascisti, altrimenti si sarebbero battuti con forza, con rabbia, per perlomeno abolire o riformare il codice mussoliniano. In Italia c'è ancora il codice mussoliniano, e questa cosa chiaramente è molto legata alla situazione esistente nelle carceri, perché chiaramente le carceri, sapete, sono un prodotto proprio del codice penale. Allora, dicevamo, l'altra iniziativa per questo fine settimana, questa qui a Roma, è prevista ed è appunto con due appuntamenti: la mattina davanti al CIE di Ponte Galeria e il primo pomeriggio davanti al femminile di Rebibbia. Un'altra calda estate si preannuncia nelle carceri, nei campi di concentramento per irregolari dello Stato italiano, ossia i centri di espulsione. Tra sovraffollamento e speculazione delle ditte che vi lucrano, la condizione dei reclusi e delle recluse diventa sempre più insopportabile. Come se non bastasse, di per sé l'assurdità dell'ingabbiare un individuo in quattro mura. In occasione della settimana di mobilitazione nelle carceri, delle lotte che i detenuti e le detenute stanno portando avanti, due appuntamenti per tutti coloro che hanno a cuore la versione per tutte le sbarre di questo sistema di sfruttamento. E dunque domenica 26 giugno, quindi domenica prossima, questa domenica qui, alle ore 11 davanti al CIE di Ponte Galeria, è facile arrivarci prendendo il treno che va verso Fiumicino, si arriva proprio davanti, la fermata prospiciente al CIE di Ponte Galeria. Poi dall'una alle due si va via dal Ponte Galeria e si prendendo al contrario il treno si va alle 16, l'appuntamento è davanti al femminile di Rebibbia, del complesso di Rebibbia. Ah, ecco, sì, per andare insieme, certo, per andare insieme al CIE, giustamente mi faccio notare, l'appuntamento è alle 10 alla stazione di Ostiense, si prende insieme il treno, così si va, chi vuole andare insieme con il treno, insieme a tutti gli altri compagni e compagne, alle 10 davanti alla stazione di Ostiense per arrivare alle 11 davanti al CIE di Ponte Galeria. Il pomeriggio, qui ci si può arrivare invece con i mezzi, in metropolitana, macchine, auto, tutti conoscono il complesso carcerario di Rebibbia, e il femminile di Rebibbia è quello che si trova in fondo a via Bartolongo, l'ultimo edificio di via Bartolongo, è quella strada che costeggia il carcere, da una parte c'è via Maietti che poi sfocia verso sulla via Tiburtina, dall'altra parte è una via cieca che non finisce nel nulla, è via Bartolongo, l'ultimo edificio in fondo al numero 92 è il femminile di Bartolongo, quindi l'appuntamento è la mattina o alle 10 alla stazione di Ostiense o direttamente alle 11 al CIE di Ponte Galeria, e poi successivamente alle 16 davanti al femminile di Rebibbia, via Bartolongo 92. In un mondo, continua il comunicato, dove il modello carcerario e concentrazionario si estende da entrambi i lati del muro, tra frontiere blindate, deportazioni e CIE, centri di espulsione, la solidarietà fra gli oppressi può essere un'arma per allentare le maglie del controllo sociale. Solidarietà ai detenuti e alle detenute in lotta, libertà per tutti e tutte.
E dunque, a questo proposito di questa settimana che va appunto dal 25 giugno al 3 luglio e di mobilitazioni e a sostegno appunto delle proteste nelle carceri, nei CIE e anche negli OPG, vogliamo riproporvi il comunicato con cui appunto veniva proposta questa settimana di mobilitazioni e a nome appunto dell'Assemblea regionale contro carcere e CIE della Lombardia. Questo è un comunicato che è uscito a maggio e che comunque è importante ribadire e sottolineare anche spesso perché tocca veramente tutti i punti che comunque chi ascolta Radio Onda Rossa in genere, perché comunque il problema delle carceri è spalmato su tutta la radio e in particolare la Conta, tutti i problemi che vengono sempre comunque sottolineati, il piano carceri, le emergenze, le cosiddette emergenze tra virgolette, mille virgolette, e la legge svuota carceri, la costruzione di nuove strutture, appunto il reato associativo, questo aumento così indiscriminato dei reati associativi eccetera eccetera. Comunque insomma, andiamo a leggere degli stralci appunto di questo comunicato, perché è piuttosto lungo. E dunque il comunicato appunto esordiva dicendo che il carcere non è la soluzione ma parte del problema. E di fronte appunto alla gravità delle condizioni detentive nelle galere italiane, appunto proponiamo una settimana di mobilitazione a sostegno delle proteste nelle carceri, nei CIE e negli OPG. Dice: il cosiddetto sovraffollamento, che costringe molti a dormire per terra in condizioni igieniche precarie e a stare stipati come sardine in scatola, si è aggiunta la carenza cronica di acqua, riscaldamento, cibo in quantità e qualità, di assistenza e di cure mediche adeguate. E, insomma, praticamente tutti questi problemi che ci sono sempre esistiti, adesso poi tra l'altro ci sta appunto questa crisi economica che ha portato a dei restringimenti, dei tagli proprio che hanno attraversato, a parte hanno attraversato tutta la società, scuola, università, sanità, trasporti, ma è arrivata anche in carcere, non ultimo questo già periodi precedenti, cosa che abbiamo denunciato da questi microfoni, si sono alzi pure dei soldi dei detenuti, la famosa cassa delle ammende, e questo per costruire altre carceri, per l'edilizia carceraria. E insomma, quindi si prende appunto la crisi economica come proprio un ottimo pretesto per portare avanti gli interessi dei padroni e comunque del potere, con processi di privatizzazione e quant'altro. E appunto dice il comunicato, dice: le molte lettere che sono giunte in questi ultimi mesi sono esaustive appunto di questa situazione di degrado, e appunto partono sottolineando il piano carceri. Dice: il piano carceri approntato dal governo, dice, consiste in un programma di potenziamento delle strutture detentive che serve a garantire profitti in tempo di crisi ai grandi costruttori edili e clientele al maggior partito di governo. attraverso una legislazione speciale che concentra il potere decisionale, ad esempio in materia appunto di appalti pubblici, nelle mani di commissari straordinari che sono appunto la diretta emanazione del Consiglio dei Ministri. E ancora, dice così, dall'Aquila ai rifiuti in Campania, dal sovraffollamento carcerario agli immigrati in fuga dall'Africa, l'eccezione diventa la norma, appunto, si va appunto di emergenza in emergenza, la chiamano emergenza così poi possono gestire e strutturare poi gli appalti come vogliono. E dice, ed è una norma che ben risponde alle esigenze dei padroni e del loro Stato, soprattutto ora che è in guerra ed hanno necessità di reprimere con maggior forza chi in un modo o nell'altro intralcia gli interessi della macchina da guerra, fino anche il dissenso. Hanno necessità anche di ingabbiare crudelmente nei CIE buona parte di coloro che scappano dalla miseria, dallo sfruttamento e dalle bombe che essi stessi scaricano. Non solo, quando giustamente gli immigrati protestano, passano da questi moderni campi di internamento al carcere vero e proprio, come mostra appunto la vicenda dei tunisini a Milano, provenienti da Lampedusa e poi relegati nel CIE di Via Corelli, sono poi finiti a San Vittore in seguito appunto alle lotte scoppiate all'interno. Teniamo tra l'altro presente che il 37% dei detenuti all'interno delle carceri sono immigrati e il 41% è ancora in attesa di giudizio, quindi senza una sentenza definitiva. Lo stato di emergenza nelle carceri, dichiarato nel gennaio 2010, serve soltanto a questi interessi, appunto, denunciano nel comunicato. Dice, come interpretare altrimenti l'inutilità della legge svuota carceri, quella del 26 novembre 2010? Dice che ha posto agli arresti domiciliari poco più di 1000 dei 70.000 detenuti che crescono con un ritmo di 700-800 ogni mese, che l'emergenza non riguardi le condizioni di vita di migliaia di detenuti, lo dimostra anche il fatto che i nuovi padiglioni all'interno di carceri già esistenti vengono costruiti addirittura sui campi sportivi e nelle aree verdi, sacrificando così già miseri spazi aperti e di socialità. Oppure, appunto, come si diceva, i soldi della cassa delle ammende destinati a progetti di reinserimento sociale, dovrebbero essere destinati a progetti di reinserimento sociale dei detenuti, sono invece utilizzati e presi per l'edilizia penitenziaria, veramente vergognoso, senza parole. E attraverso, appunto, continua il comunicato, attraverso la costruzione di nuove strutture carcerarie e paracarcerarie e con una legislazione sempre più di stampo emergenziale bipartisan, i famosi pacchetti sicurezza. Dice, questa nuova democrazia autoritaria si prepara a gestire il contesto di crisi economica globale, non solo, dice, per imporre i sacrifici ai proletari. Pardon, what, si può ancora dire, esiste ancora questa parola, proletari? No, perché dico come vogliamo chiamarli, appunto i cassa integrati, disoccupati, precarietà, carovita, eccetera. Appunto per imporre sacrifici quindi, noi lo sottolineiamo, lo urliamo ai proletari, ma anche per impedire che la crisi economica possa poi tramutarsi in quello che a loro interessa, in crisi politica. Quindi, da una parte, carceri di media sicurezza in strutture prefabbricate, finanziate, gestite da un capitale che è sia pubblico che privato. E dall'altra, poi, ci stanno anche le carceri di alta sicurezza, invece, che vengono ulteriormente suddivise da sezioni detentive speciali. Quindi se ne inventano di tutti i colori, l'alta sicurezza, la S1, la S2, S3, e tutto sempre attingendo in termini di isolamento e privazioni da quel famoso articolo 41 bis. E continua ancora il comunicato. Poi tra l'altro il governo appunto con i recenti provvedimenti dimostra appunto la chiara volontà di consolidarlo poi il carcere, perché questa funzione appunto intimidatrice, no, che sono aumentati guarda caso i reati associativi, no? D'improvviso troviamo innumerevoli associazioni sovversive e infatti dice il comunicato. Le innumerevoli associazioni sovversive, tra virgolette, a delinquere, appioppate in tutta Italia, sono evidentemente finalizzate ad imprigionare e intimidire chi si oppone alle violenze imposte dal mercato, dai fascisti, dai padroni e dal loro Stato. Con la stessa intensità vengono caricati, denunciati e processati gli occupanti di case, recente, sappiamo, no? Quello che è successo alla Garbatella, quello che sta succedendo alla Garbatella. Gli studenti vengono appunto denunciati e processati, gli occupanti di case, gli studenti contro la riforma Gelmini, chi si oppone alle discariche e alla nocività in genere, i terremotati dell'Aquila, i lavoratori che si ribellano e lottano contro il peggioramento delle già misere condizioni lavorative in cui versano. Da sempre e con maggior solerzia negli ultimi anni, da Genova in poi, passando per la guerra infinita contro il terrorismo, il tentativo dello Stato è quello di controllare e reprimere coloro che lottano e si ribellano alle condizioni di miseria in cui vivono e coloro che vogliono un sistema sociale senza sfruttamento, disuguaglianze e guerre. E poi si precisa ancora come appunto queste questioni debbano essere poste a livello nazionale, dice, in termini politici e complessivi, e non devono essere poste semplicemente come fatti umanitari e settoriali o territoriali. E questo al fine di incoraggiare le lotte all'interno delle carceri e stimolare una maggiore dialettica fra l'interno e l'esterno. E appunto a questo proposito loro propongono, proponiamo pertanto di intraprendere un percorso per dare sostegno concreto alle lotte dentro e fuori i luoghi di detenzione, su tutto il territorio nazionale, con i collettivi e le esperienze che già agiscono su questo terreno. Come primo momento suggeriscono appunto il nostro intento è quello di costruire, ognuno a partire dalla propria specificità, un'incisiva mobilitazione in tutto il paese nell'arco di una settimana, davanti a carceri CIE e OPG dal 25 giugno al 2 luglio. Ovviamente tale proposta, che verrà fatta circolare anche nelle carceri, ha inoltre l'obiettivo di rendere noto il più possibile le proteste e le lotte, spesso purtroppo solo individuali, che ci sono quotidianamente all'interno, per poterle sostenere e, come scrivono appunto dal carcere, renderle collettive, generalizzate e incisive. Ciascuno da entrambi i lati del muro può rilanciare la lotta contro carcere e repressione. Invitiamo quindi tutti e tutte a comunicare all'indirizzo, esiste appunto un indirizzo che è cordatesa@autistici.org, la propria adesione, inviando proposte, comunicati e programmi delle iniziative in modo da raccogliere e rendere disponibili i contributi e il calendario aggiornato delle mobilitazioni sul sito, appunto esiste il sito cordatesa.noblog.org.
Bene, con questi appuntamenti quindi noi chiudiamo la trasmissione di oggi, vi facciamo adesso risentire lo spot per l'appuntamento che già c'è questo fine settimana, questo domenica 26, la mattina davanti al CIE, il pomeriggio davanti al carcere di Rebibbia, e ci sentiamo, l'appuntamento è per quanto riguarda questa trasmissione per mercoledì prossimo sempre dalle 15 alle 16, e il saluto è di buona libertà a tutti e tutte.
E ciao a tutte e a tutti.
Rimorso per non dimenticare, mai un passo indietro se scelto di lottare, mai nessun confine, nessun è clandestino, pare che dove vivo ci sia un lager, mai nessun rimorso per non dimenticare, mai un passo indietro se scelto di lottare, mai nessun confine, nessun è clandestino, pare che dove vivo ci sia un lager.
Un'altra calda estate si preannuncia nelle carceri e nei CIE, i nuovi lager della democrazia.
L'esercito che spara verso i civili, senza differenza, a terra donne e bambini.
Tra sovraffollamento e speculazione delle vite che dilugano, la condizione dei reclusi diventa sempre più insopportabile, come se non fosse già un'assurdità ingabbiare delle persone dentro quattro mura.
Ma nel complesso ho sbagliato a fare i conti, servivano più soldi in cella come molti.
In occasione della settimana di mobilitazione nelle carceri, a sostegno delle lotte che i detenuti stanno portando avanti, due appuntamenti per tutti coloro che provano avversione per tutte le sbarre di questo sistema di sfruttamento.
Domenica 26 giugno 2011, ore 10, appuntamento alla stazione Ostiense per raggiungere tutti e tutte insieme il CIE di Ponte Galeria. Dalle 11 alle 13, presidio solidale.
A seguire, dalle 15, presidio davanti alla sezione femminile del carcere di Rebibbia, via Bartolo Longo 92. Solidarietà con tutte le persone rinchiuse in ogni gabbia.
Mai nessun rimorso per non dimenticare. Mai un passo indietro se scelto di lottare. Mai nessun confine, nessuno è clandestino. Pare che dove vivo ci sia un lager. Mai nessun rimorso per non dimenticare. Mai un passo indietro se scelto di lottare. Mai nessun confine, nessuno è clandestino. Pare che dove vivo ci sia un lager.
Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando